Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana ai titoli. Francesco, costruire un mondo più giusto non è politica, ma è dare corpo alla fede. Il Papa, detenuti ed ex reclusi ricevuti ieri a Santa Marta, si sbaglia, ma non si deve restare sbagliati. Alla vigilia della giornata missionaria mondiale, la testimonianza di Suor Rosaria in Etiopia, pane e acqua per liberare ragazzi e famiglie dal bisogno. Bentrovati all'ascolto da Francesca Sabatinelli. Questa mattina il Papa ha incontrato i membri della Fondazione Centesimus Annus e i partecipanti al convegno internazionale su solidarietà, cooperazione e responsabilità, antidoti per combattere le ingiustizie, le disuguaglianze e le esclusioni, organizzato dalla Fondazione in Vaticano. Francesco ha ribadito che l'impegno per la costruzione di un mondo più giusto non è politica, ma è dare corpo alla fede. Alessandro Di Bussolo.
La dottrina sociale, ha spiegato il Papa, attenta all'uomo e alle dinamiche della storia, si oppone alla visione individualista del mondo perché si fonda sulla connessione tra le persone e ha come fine il bene comune, ma anche a quella collettivistica che oggi riemerge in una nuova versione nascosta nei progetti di omologazione tecnocratica.
Ma non si tratta di una faccenda politica. La dottrina sociale è ancorata alla parola di Dio per orientare processi di promozione umana a partire dalla fede nel Dio fattosi uomo. Per questo essa va seguita, amata, sviluppata. Appassioniamoci nuovamente alla dottrina sociale, facciamola conoscere.
Come cristiani, sottolinea Francesco, e fratelli di Gesù, dobbiamo riconoscere fratelli tutti gli uomini e collaborare con tutti per il bene comune, senza chiusure o pregiudizi, oltre i muri di egoismi e interessi nazionali e soprattutto oltre l'indifferenza.
Può sembrare un'utopia irrealizzabile, preferiamo invece credere che sia un sogno possibile, perché lo stesso sogno di Dio, uno e trino, con il suo aiuto, è un sogno che può cominciare a realizzarsi anche in questo mondo.
Ieri Francesco aveva ricevuto in Vaticano un gruppo di persone che hanno vissuto o stanno vivendo l'esperienza del carcere. Francesco ha auspicato che la loro rinascita sia contagiosa e anche liberatrice e soprattutto che aiuti altre persone a fare lo stesso cammino. È servizio di Giancarlo Lavella.
I piccoli passi e i grandi passi sono importanti nella vita e poi è il Signore che ti dà l'opportunità e avere fiducia.
L'importante nella vita è camminare, essere in strada, sottolinea il Papa al gruppo di detenuti ed ex detenuti che stanno scontando o hanno scontato la loro pena all'interno di strutture della comunità Giovanni XXIII. Tutti sbagliamo nella vita, prosegue Francesco, ma l'importante è non rimanere sbagliati, rialzarsi anche grazie a chi aiuta a risollevarsi. Tante volte noi nella vita troviamo una mano che ci aiuta a sollevarci e anche noi dobbiamo farlo con gli altri. E in questa chiave l'augurio di un futuro migliore.
Io mi auguro che la vostra esperienza sia feconda, un'esperienza contagiosa e che sia liberatrice, che apra delle porte a tanta gente che ha bisogno di vivere l'esperienza che voi avete vissuto.
La prefettura della Casa Pontificia rende noto che martedì 2 novembre, commemorazione di tutti i fedeli defunti, il Papa alle ore 11 presiederà la celebrazione eucaristica nel cimitero militare francese a Roma. L'Unione Europea, al termine del Consiglio Europeo di ieri, ha ribadito l'importanza di un controllo efficace delle sue frontiere esterne, ma non ha accolto la richiesta di 12 paesi sul finanziamento per la costruzione di muri al confine. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha ribadito che l'Europa non darà soldi per muri e fili spinati. Andrea De Angelis ne ha parlato con Cecilia Strada, portavoce di Rescue People.
È sicuramente una cosa molto buona, è un discorso che però va portato fino in fondo, perché i muri non sono fatti soltanto di mattoni e filo spinato, ma sono il controllo delle frontiere che, ahimè, l'Europa si finanzia e finanzia abbondantemente.
Di fatto l'Europa resta divisa perché la posizione di quei 12 paesi non è che poi cambia nel giro di 2 settimane.
L'Europa sì, sembra poco unita addirittura sul tema del soccorso in mare, del salvare vite in mare, no? Quante volte sentiamo dire che è un tema molto divisivo. Come fa a essere divisivo il dare diritto a chi ne ha bisogno, a riconoscere l'accoglienza ai richiedenti asilo, a non lasciar morire le persone in mezzo al mare? Per cui sì, bisogna tenere conto del fatto che l'Europa su questo è divisa, ma bisogna avere la forza di andare avanti e il coraggio di dire che dobbiamo cambiare il paradigma in cui stiamo continuando a muovere nel 2021.
Nuovo record di decessi per Covid in Russia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 1000 morti, il massimo in un giorno dall'inizio della pandemia. Il Perù, paese con il più alto tasso di mortalità al mondo per il virus, ha superato la soglia di 200.000 vittime, mentre l'Austria pensa ad un nuovo lockdown, ma solo per i non vaccinati. Il 24 ottobre 1945, dopo la devastante Seconda Guerra Mondiale, nasceva l'Organizzazione delle Nazioni Unite con l'obiettivo di lavorare per la pace nel pianeta. E proprio domani, nella stessa data, si celebra la giornata dell'ONU. Giancarlo Lavella ha chiesto a Luciano Bozzo, docente all'Università di Firenze di Relazioni Internazionali, se oggi siano ancora attuali le motivazioni che portarono alla creazione dell'ONU.
Dopo la fine della guerra c'era la speranza e la volontà di edificare un ordine mondiale che non soltanto puntasse al raggiungimento di un sistema internazionale più pacificato, ma favorisse la diffusione dei valori fondanti dei sistemi liberal-democratici.
Nel 2015, in occasione del 70° della creazione dell'ONU, Papa Francesco parlò di offesa all'ambiente come offesa all'umanità.
Il tema della protezione della tutela dell'ambiente è anch'esso in realtà collegato al problema e al tema della sicurezza e della pace, perché ovviamente se in vaste aree del pianeta si determinano condizioni climatiche e ambientali estreme, con conseguenze però sulle comunità umane che vivono nei territori interessati, è chiaro che questo, per via diretta o indiretta, può portare a nuovi conflitti.
Alla vigilia della giornata missionaria mondiale di domani abbiamo raccolto la testimonianza di Suor Rosaria Sandri, bergamasca della Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice, in Africa da 33 anni e oggi responsabile del Centro Maria Nostra Madre di Gubrie in Etiopia. Ecco come parla Suor Rosaria della sua vocazione.
Io vengo da una famiglia molto povera, ho iniziato a lavorare molto giovane, avevo 11 anni, dalle suore salesiane a Melzo, Milano, è lì che le ho conosciute. Quelle suore mi hanno veramente incantata, vederle giocare coi bambini, sempre gioiose, e da lì il Signore ha fatto poi il resto, mi ha presa proprio nel cuore. Io ho una vita guidata molto dall'incoscienza, non sto a ragionare troppo, e il Signore ha trovato buon campo, per cui ha giocato lui.
In questi anni come ha portato la parola di Dio e testimoniato il suo amore ai popoli africani?
I cattolici, soprattutto qui in Etiopia, sono pochissimi. Noi abbiamo un centro chiamato Maria Nostra Madre, proprio per non discriminare nessuno. Siamo aperte a tutti, con un sorriso, tendendo la mano a chi ha bisogno di cibo, di vestiti. Abbiamo aperto una mensa per i poveri, più una piccola panetteria. Sforniamo più di 5.000 panini al giorno.
Domani pomeriggio, domenica, a Rimini sarà beatificata Sandra Sabattini, la figlia spirituale di Don Oreste Benzi, la prima santa fidanzata. Una vita breve, spentasi a 22 anni, nella quale non è mancato l'impegno per i più fragili, gli indifesi e per chi era caduto nella rete della tossicodipendenza. Al microfono di Benedetta Capelli, Stefano Vitali, che grazie all'intercessione di Sandra è guarito da un tumore incurabile.
Mi sono sempre chiesto perché il Signore ha fatto questa grazia così importante a me. In realtà la vita di un miracolato nel 2021 è una vita che si porta dietro un sacco di domande, un sacco di sensi di colpa. Però in tutto questo ho cercato di capire cosa aveva Sandra da dirmi. Di lì è cominciata una vita nuova, perché ho scoperto una persona davvero fantastica.
Oggi, se tu dovessi definire Sandra, come la definiresti?
Sandra era una ragazza che diceva sempre sì. E anche se non capiva il perché, lei sapeva che quello era il progetto che Dio aveva su di lei. E la cosa bella di Sandra, che è uguale a quella di Don Oreste, è che tutto quello che lei faceva lo faceva con quel sorriso, che io chiamo il sorriso di Dio, che solo le persone che sanno di essere all'interno del progetto di Dio possono avere. Quello che io ho capito è che io ero esattamente il contrario di quello che era lei. Ho imparato che la felicità si trova non facendo quello che tu vuoi, ma quello che ti viene richiesto di fare. Lì coincide il tuo progetto con quello di Dio.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta anche in podcast, attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Adriano Vitali in regia e da Francesca Sabatinelli in studio, grazie per l'attenzione e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana.